Eccoci qua, ciao a tutti.
Ciao a tutti.
Chi vi parla è Claudio Simeoni, magia, stregoneria e paganesimo, il titolo della trasmissione. Vi ricordo che sono meccanico, apprendista, stregone, guardiano dell'anticristo e sono qui con Francesco dell'Istituto
Mediterraneo Studi Politeisti.
Mediterraneo Studi Politeisti. E casella postale 53, Marostica, Vicenza.
Ricordiamo invece il portale della Federazione Pagana, che è www.federazionepagana.com, e così potete accedere a tutti quanti i siti, sarete anche informati di tutte le attività.
E diciamo anche che Sciascia non la sentiremo per qualche giovedì, finché non comincerai tu il lavoro, purtroppo. Dobbiamo sempre pagare gli affitti, costa sempre. Va bene, Francesco?
Sì, di conseguenza, appunto, gli ascoltatori... Io lo ricordo sempre di utilizzare internet, proprio perché internet è uno strumento che garantisce un'informazione continua. Chi appunto vuole partecipare alle varie guerre che sono in corso ha la possibilità di partecipare e di rendersi conto di come vanno le cose, di conseguenza insomma è importante. Io appunto ricordo che sono le mailing list che si trovano sui gruppi di paganesimo, sui gruppi di Yahoo all'interno della categoria paganesimo, c'è la mailing list che si chiama paganesimo, che è quella principale. Qui invito gli ascoltatori che vogliono seguire le nostre tematiche a iscriversi e a partecipare al dibattito, anche per essere informati.
Un messaggio privato personale per Marcello: ho i dischetti dei giochi che gli aveva promesso. Ferdinando, mi dispiace per te, ma ci sono i dischetti stavolta. Va bene?
Sì.
Ok. Francesco, cosa diciamo ancora?
Beh, sarebbero moltissime cose da dire, e sarebbero appunto molti fatti che sono successi anche d'attualità che sicuramente meriterebbero un commento, che vedremo se ci sarà il tempo di commentarli.
Io un commento vorrei farlo su quello che è successo a Verona, a Abdel Smith, perché penso sia abbastanza importante, insomma, cioè al di là del fatto in sé, che riguarda abbastanza relativamente noi, insomma. Però riguarda un discorso di civiltà, cioè un discorso di sistema sociale. Niente, la prima cosa che volevo dire era che sti ragazzi che hanno fatto sta cazzata, per me sono stati truffati, ingannati, turlupinati, circuiti, cioè nel senso che non sapevano neanche loro...
usati.
Esatto, usati. Non sapevano neanche loro esattamente che cosa facevano. Cioè in pratica cos'è il discorso, al di là delle loro idee politiche di destra, cioè, siamo perda questo, non ci interessa assolutamente, e il problema fondamentale è che ogni Stato occidentale si è dato una serie di leggi proprio per garantirsi la possibilità di progredire socialmente e di costruire socialmente una società viva, una società che sia attenta ai problemi, alle tematiche, e non una società grigia o monotematica, come notorio, insomma, il monoteismo. Ebbene, queste leggi non sono un giocattolo, cioè non sono una cosa che non esistono. Un conto è dire, non so, Francesco, sei uno stupido. E vabbè, Francesco si incazza, vi denuncia perché avete dato dello stupido, però è una cosa fra voi e Francesco. Un altro conto a dire, Francesco perché è pagano è stupido. E questo è un'offesa religiosa, cioè è un atto di razzismo che va sotto la legge Mancino. Perché? Perché non è che voi attaccate Francesco perché ha fatto delle cose che a voi non piacciono, ma attaccate Francesco perché Francesco è qualcosa. E questo si chiama razzismo in termini comuni, ma ha delle aggravanti particolari per la razza, per la religione, per il sesso, la sessualità e per una serie di cose che sarebbero delle discriminanti all'interno del sistema sociale. Per cui se io voglio dare dello stupido a Francesco, scusa, è il primo esempio che mi è capitato, devo prendere le idee che manifesta Francesco e contestargli le idee, fargliele a pezzetti con delle altre idee e supportando le mie idee con dei discorsi che siano razionali, che siano precisi, che siano corposi, cioè che abbiano un sostrato culturale, non delle cose che io mi invento. allora posso fare a pezzi quello che pensa Francesco, e dopo, se dico che Francesco come pagano è stupido, vabbè, questa diventa una conseguenziale di nessun valore, di nessun conto, perché? Perché gli ho spezzato tutte quante le idee, dimostrando che le idee erano false, che non hanno nessun supporto, e io ho contrapposto delle idee più reali, delle idee più ricche, o comunque delle idee altrettanto utilizzabili. Questo si può fare. Abdel Smith, se si vuol fare a pezzi, non lo si fa a pezzi massacrandolo, insultandolo, o si fanno a pezzi le sue idee, cioè quello che lui presenta come struttura ideale. È chiaro che se Abdel Smith fosse più intelligente di tutti i cristiani e le sue idee fossero più positive di quelle dei cristiani, è chiaro che le idee dei cristiani non sono sufficienti per affrontare Abdel Smith. Al di là che Abdel Smith manifesti le idee in questo o in quel modo e a noi non ci piacciono, anche perché dopo vanno a parare nell'Islam, cioè in un altro monoteismo, chiaramente noi le possiamo tranquillamente fare a pezzi una serie di idee. Altre idee dobbiamo considerarle per quelle che sono, e quando afferma delle cose che sono oggettive, sono comunque delle cose oggettive. Non è che una cosa oggettiva non è più oggettiva perché l'ha detta Smith. Una cosa oggettiva è oggettiva, cioè non si può negare questo. Per cui se io voglio fare a pezzi Abdel Smith, devo fargli a pezzi dal punto di vista ideale e culturale. Ma se io non ho cultura, se io non ho capacità per farlo a pezzi, e vado a mettere mano addosso, o vado a diffamarlo, a denigrarlo, eccetera, ragazzi, questo si chiama razzismo. E io vuol dire che non sono fornito degli strumenti per farlo a pezzi. Cioè, sono un impotente, sono un incapace. Ora, io lo so, noi lo sappiamo, Francesco, i cattolici sono degli impotenti e degli incapaci. Ormai questa radio lo ha dimostrato abbondantemente, non c'è mai stato un discorso dignitoso, se non come insulto, cioè credi a me, mettiti in ginocchio, io affermo contro di te. No, l'affermazione gratuita non è valida. Per cui abbiamo visto che i cattolici non hanno nessuna preparazione culturale se non la volontà di sottomettere, la volontà di costringere gli esseri umani in ginocchio. Non vanno dal loro Dio a dirgli tu non devi massacrare gli uomini, non vanno da Wojtyla a dirgli tu non devi stuprare bambini, non hanno neanche quella dignità che è richiesta dal punto di vista costituzionale a tutti i cittadini della Repubblica. Non hanno nemmeno questo, cioè proprio una roba infame e squallida. Davanti a dei cattolici che sono effettivamente infami e squallidi, cioè sono biechi, perché uno che non va da Wojtyla a dirgli tu non devi stuprare bambini, te amo aria con sta roba, cioè non hai neanche coraggio di fare questo, veramente te è solo a sputare il muso. Ma perché gli sputo il muso? Per razzismo? No! Perché non fa un atto minimo per il progresso della società, cioè non è in grado minimamente di prendersi in mano la responsabilità della sua vita. Non è che sia un atto di razzismo, è che proprio prendo atto della vuotezza emozionale che porta. Per cui è chiaro che Abdel Smith comunque è in grado di esporre le sue idee con una razionalità maggiore di quella che ha i cattolici. Non c'è niente da fare. Per cui i cattolici l'unica cosa che possono fare è massacrarlo di botte.
Sì.
A questo punto è ovvio che lo Stato, siccome massacrare di botte è uno che porta avanti un discorso culturale, significa danneggiare il sistema sociale, significa immiserirlo, perché lo arricchisci quando tu contrapponi delle altre idee, ma se tu impedisci a una persona di manifestare il suo pensiero lo stai danneggiando. È chiaro che queste persone, prima di tutto, non gli sono stati forniti strumenti adeguati culturali, dopo sono state mandate al massacro e qualcuno, secondo me, le ha volute mandare al massacro. Perché 20 persone che entra in una televisione, scusate, a picchiare una persona, con almeno 3 telecamere in funzione, che sapevano che c'erano le telecamere in funzione, bisogna essere deficienti.
Dei polli. Dei polli stupidi.
Poi qualcuno li ha usati, chiaramente. E la cosa pericolosa non è tanto quelle 20 persone, vabbè, si verranno condannate, non so, circa 2 anni di galera, alla fine con la contrazione, quello che è, poi vedremo gli altri capi di reato, eccetera. Però queste persone sono giocate la vita. Cioè, anziché diventare degli eroi che costruivano delle idee, che combattevano una battaglia ideale, che si modificavano cercando dove non andava bene, cercando cosa migliorare, cosa fare, come affrontare, si sono autodistrutti, si faranno due anni, magari se li faranno ai domiciliari, non so, oppure ai servizi sociali, però questi si sono, per una cazzata del genere, rovinata una vita. Fate un po' voi, insomma.
Sì, beh, a parte appunto da considerare una considerazione, diciamo, c'è da fare alcune considerazioni. Sicuramente lì incide il fatto che anche quei movimenti politici sono ultracattolici, ultraintegralisti, ultracristiani, cioè nel senso che sono la parte, diciamo, mastina del cristianesimo, se si può, e c'è una gara all'estremismo cristiano. Ma quello che è più significativo, cioè a parte il mio disprezzo per ogni forma di monoteismo, e di conseguenza quando Adam Smith parla di religione non posso certo apprezzare le sue posizioni religiose, perché l'Islam sappiamo cos'è e cosa rappresenta. Però se Adam Smith fa delle affermazioni storiche, le documenta e contesta delle tesi, questo qui gli va riconosciuto. Anche perché noi se viviamo sempre all'interno di una serie di contraddizioni, di menzogne storiche, di falsificazioni, e di conseguenza chi dà un contributo storico gli va sempre conosciuto da qualsiasi parte venga. Di conseguenza con Adam Smith si può benissimo avere una buona valutazione dal punto di vista storico, una pessima valutazione dal punto di vista delle scelte religiose che fa, comunque sono sue. Il problema appunto è quando il monoteismo vuole imporle agli altri. Ma io premetto che secondo me anche molti degli islamici non accettano le posizioni di Adam Smith, di conseguenza è un qualcosa di a parte le leggende metropolitane che girano sulla sua conversione all'Islam. Lui ha fatto un grande lavoro dal punto di vista storico. Lui ha prodotto un libro che si chiama Un Dio mai crocifisso, in cui in 400 pagine demolisce storicamente, lasciando perdere poi le cavolate di citazioni coraniche, bibliche e così via, teologiche, ma dal punto di vista storico concreto, demolisce tutta la falsificazione che il cristianesimo si è fatto. Io vorrei leggere non una pagina di Adam Smith, ma cosa scrive uno dei presentatori del libro, e poi vi dirò chi è il presentatore del libro. Che cosa fareste se qualcuno vi dimostrasse sulla base di dimostrazioni logiche, esibendo documenti storici inoppugnabili, che la crocifissione di Gesù non corrisponde in nulla ad un qualcosa di realmente accaduto? Continuereste a crederci? Credereste ancora alla religione eretta interamente sopra un romanzo storico, sopra una falsificazione? Affidereste a una religione edificata su tali presupposti, fallaci ed ingannevoli, la vostra educazione e quella dei vostri figli, la salvezza della vostra anima e quella dei vostri figli? Questa sulla salvezza va bene, cavolata, comunque. Siamo intorno agli anni 30, 33, dopo il cosiddetto anno zero. Adam Smith si prende per mano e ci trasporta nei luoghi della presunta crocifissione di Gesù. E così possiamo renderci perfettamente conto, al di là di ogni sia pur minimo dubbio, che tutti gli episodi ad essa correlati, dall'ultima cena al tradimento di Giuda, alla cattura di Gesù, ai suoi processi, dalla via Crucis al colpo di lancia, alla crocifissione, all'eclissi solare, dalla sepoltura in masturbazione alla sindone, alle apparizioni e alla resurrezione, sono state mal fabbricati da una fantasia molto umana. Cosa rimane dunque se da una religione come il cristianesimo togliamo il mito fondatore, cioè la passione, morte, resurrezione attribuita a Gesù? Cosa ne rimane se la frase Cristo è morto sulla croce per noi risulta non corrispondere a verità? Cosa nel concetto di redenzione e del concetto di peccato originale? Nulla. Di tutta questa religione costruita su un immaginario Gesù a scapito di quello vero, di tutta questa gigantesca fabbrica di sogni, di illusioni e di idoli, non rimane in piedi più nulla, proprio nulla. Chiusa la citazione. Sapete chi ha scritto queste frasi qua? Massimo Zucchi, quello che si è preso le botte a Telenuovo. Allora, a parte i concetti della salvezza, che sono concetti che noi pagani rifiutiamo, se Adam Smith pubblica un libro di 400 pagine e dimostra storicamente una cosa che noi sappiamo perché le dimostrazioni sono infinite, però se lui dà il suo contributo alla demolizione del monoteismo, non dà un contributo certo alla demolizione dell'Islam, però se dal punto di vista storico documentale riesce a documentare questo, è per questo motivo che i cattolici lo vanno a pestare, non certo perché è islamico, ma perché va a toccare i miti fondatori del cristianesimo.
Il problema è che da questo punto di vista lui si considera islamico, ma non può essere neanche considerato islamico, perché se all'Islam gli togliete Gesù e Abramo, non esiste neanche l'Islam.
Esatto.
Questo tenetevelo bene in testa, perché poi lui lo faccia per altri fini, vabbè, questo è un altro discorso, ma ricordatevi che l'Islam si basa su Gesù, cioè senza Gesù di Nazareth e senza Abramo, cioè senza il Dio creatore, non esiste neanche l'Islam, esatto. Tanto per essere chiari.
Sì, ma io voglio dire appunto, il perché succede questo, non certo per le affermazioni che lei è islamico, perché d'altronde noi pagani non abbiamo problemi nel rifiutare il monoteismo, perché fanno veramente un'opera di demolizione delle menzogne. E logicamente se uno dice esiste una documentazione che demolisce la falsificazione della crocifissione di Cristo, della storia della risurrezione, del peccato originale, benissimo, esisteranno documenti che dimostrano come anche l'Islam è soltanto un'invenzione di qualcuno che aveva bisogno di organizzare una propria comunità, cioè questo si sa. Di conseguenza, alla fine cosa rimane? Rimane l'individuo che deve essere capace di conoscere, di comprendere, di farsi una cultura, di farsi un'esperienza, di non essere sottomesso a visioni più o meno false. Certo che questo dà fastidio, perché logicamente un autore che parla così, e queste frasi sono testuali, cioè non abbiamo modificato niente, logicamente queste sono frasi che a parte il termine salvezza noi possiamo sottoscrivere, e quante volte noi l'abbiamo ripetuto. Sì. Il fatto ad esempio stesso della che il Cristo è un cadavere su una croce, l'ha affrontato un psicologo come James Silman, criticandolo con toni diversi, ma criticando l'immagine di Gesù Cristo. Esiste un libro che fatto da un autore russo che si chiama La sessualità di Cristo, tradotto in italiano, che è aspetto della circolazione, e anche questo demolisce tutte le raffigurazioni di Cristo. Esistono testi da sempre che demoliscono e vanno contro l'immagine del Dio morto, crocifisso ed esposto. E questo noi l'abbiamo sempre detto. Di conseguenza, se uno dà un suo contributo alla demolizione di un qualcosa che è ingannevole, perché ricordiamo che la crocifissione sono 2000 anni che perseguita l'umanità, di conseguenza da qualsiasi parte provenga, qualcosa che demolisca questo mostro, io lo accetto. Poi le finalità sono diverse e lì si potremo discuterne e scontrare anche su quelle finalità.
In effetti, vedi, se noi dovessimo, per ipotesi, scontrarci, non è che negheremmo i fatti storici che vengono presentati o anche l'ottica con cui vengono presentati. Magari si può anche mettere un fatto storico in un'ottica diversa da quella che viene presentata. Ma Abraham Smith, come i musulmani, non li aspetteremo per contestargli se è vera la storicità o meno,
esatto.
Ma li aspettiamo sul discorso religioso, cioè li aspettiamo sulle idee, esatto, positive, cioè sì, siccome si va a costruire o a definire un sistema sociale, ed è là che noi li facciamo a pezzi, tranquilli, come facciamo a pezzi i cristiani, i cattolici, come facciamo a pezzi insomma, tutti i monoteisti, gli ebrei, cioè non c'è problema dell'uno e l'altro, però davanti al fatto storico, è chiaro che il fatto storico può essere anche tirato fuori dal contesto, sì, per cui si può anche vedere in maniera diversa e usare in maniera diversa, però non lo si può contestare in se stesso, capisci? Quello che noi andiamo a distruggere, sia Abraham Smith che chiunque altro, è invece proprio sulla costruzione del sistema sociale, cioè sulla vita degli uomini, e in fondo ciò che è in palio è la vita degli uomini. Fra cattolici e musulmani si giocano gli uomini come merce, no? come pecore del gregge. Noi invece andiamo a contestarli entrambi proprio per promuovere la vita positiva fra gli uomini. C'è un po' di differenza.
Sì, no, ma d'altronde quando si fa un'affermazione del genere che dice Massimo Ducchi, dice fa cosa rimane e del concetto di peccato originale? Nulla, è una sottoscrizione pienamente di questa tesi, che poi uno lo faccia per portare da un'altra parte un discorso, però questa è una missione fondamentale, perché rendetevi conto quanto della nostra cultura è ancora costruito, perché quanti migliaia di bambini vengono battezzati per portarli via dal peccato originale, e ultimamente mi sembra che il Pulcinella di Roma abbia invitato a battezzare immediatamente i bambini,
sì,
cioè di conseguenza non
fuggendo le mani, no?
Sì, ma Se questo è un principio che dà ancora una manifestazione ed è concreto, il fatto del peccato originale che viene accettato in maniera passiva, perché quanti dei genitori vanno tranquillamente a battezzare i figli per il peccato originale? Questo non è un problema consistente, è qualcosa che va affrontato, e se i genitori non si rendono conto dell'atrocità che c'è dietro il concetto di peccato originale, qualsiasi forma che metta del dubbio e che cominci a far aprire un attimino il cervello e far comprendere che siamo di fronte veramente alla pazzia, alla perversione, ben venga. Cioè questo è fondamentale, perché piuttosto è meglio una persona che grida questo scandalo del peccato originale, che è una cosa vergognosa, mostruosa, in cui decine di milioni di genitori italiani ci credono tranquillamente e vanno a battezzare i loro figli.
Sì.
Sì, invece dal punto di vista della missione di questo principio è veramente pericoloso, perciò qualunque persona contribuisca in questo senso, ben venga, insomma. Poi le sue finalità ci scontreremo con le nostre intenzioni.
Sì, il problema è che noi possiamo scontrarci dal punto di vista del pensiero, i cattolici non lo possono fare, cioè non sono in grado di farlo, ma lo ha dimostrato questo anche le sentenze della Corte di Cassazione, e quando ha detto ai cattolici fiori dove mangiarvela, cioè quando loro accusavano i testimoni di Geova, no? Perché accusavano, i cattolici accusavano i testimoni di Geova di essere dei rovina famiglie. E il libro, la Bibbia è la stessa, c'è testimoni di Geova e cattolici. Le finalità quali erano? È che l'uno e l'altro si contendono le persone, cioè i testimoni di Geova e i cattolici si contendono l'un l'altro il controllo delle persone. A questo punto non puoi fare una guerra di testimoni di Geova perché ti stanno portando via le pecore dal gregge. Ragazzo, fatti tu di questo, cioè non li puoi diffamare o insultare, devi riuscire a costruire una dottrina che attragga gli uomini, cioè che sia utile per gli uomini. È chiaro che se tu hai distrutto, e questo dal mio punto di vista, la psiche emozionale delle persone, è chiaramente uno che riesce a soddisfare quello che tu hai distrutto, cioè quel bisogno perverso che hai costruito meglio di te, sono affari tuoi. Cioè, l'Islam sta entrando in Africa prepotentemente perché i missionari gli hanno preparato il terreno, certo. I missionari cattolici hanno preparato il terreno all'Islam, per cui non raccontiamoci le puttanate.
Sì, ma noi diciamo appunto che il monoteismo introduce dei principi che la gente accetta passivamente, soprattutto il cattolicesimo. È successo un fatto di attualità in cui le persone hanno andato così, ci hanno riso sopra qualcuno e gli altri li hanno trascurato. Altri hanno dato importanza, fa. Via i peccati di gola dai sette vizi capitali.
I francesi.
Sì, no, ma rendetevi conto cosa significa questo, cioè che una persona per poter dire una cosa deve avere l'approvazione di un'altra, cioè qui non si tratta di commettere chissà quale reato, chissà quale violenza o di compiere qualsiasi cosa. Delle persone che non sono paesi, persone che vengono dal terzo mondo, non sono poveri, non sono islamici, non sono integralisti, non sono ebrei, ma che sono cattolici, che sono francesi, che sono nostri simili, per essere chiari, che sono europei come noi, che facciamo parte di un organismo assieme, benissimo, decine di nostri simili che vivono nella nostra cultura, non in una cultura diversa o in una cultura meno organizzata della nostra, in cui siamo il massimo della civiltà industriale e tecnologica, benissimo, delle persone che manifestano una capacità di essere dei bravi cuochi sono dei incapaci di essere dei bravi uomini, e di fronte devono avere bisogno che il Papa sottragga dei vizi capitali i peccati di gola. Ma rendetevi conto cosa significa questo, cioè significa chiaramente dirsi è normale che una persona sia sottomessa, che sia dominata, che sia controllata, è normale che ci sia una gerarchia che possa stabilire qualcosa, è normale che qualcosa venga intesa come peccato, ed è normale che tu devi chiedere la supplica, che tu devi chiedere il perdono, che tu devi chiedere l'accettazione, benissimo, ma questo comportamento di questi giorni chiaramente parte da una cosa molto semplice, parte dal peccato originale, e qualsiasi persona che possa contribuire a demolire questo mostro, come a demolire questa sottomissione, ben venga. Ma rendetevi conto cosa significa questo, cioè, questi non sono dei primitivi, non sono dei sottosviluppati, non sono gente che vive in miseria, sono gente che ha una posizione economica forte, che ha una cultura, che vive in un paese ben organizzato, tutto sommato, che vive in un paese occidentale, che ha disponibilità, benissimo, e di fronte a una cosa molto semplice, si sentono in peccato e devono richiedere al Papa l'autorizzazione a dire per favore ci potresti tirare via questo peccato.
Vogliamo mangiare un po' di più.
Sì, praticamente sì, è come il cane che chiede al proprio padrone che gli allunghi un attimino la catena, ma questa è una sostanza. Beh, e che differenza c'è tra questi che chiedono al Papa di levare il peccato di gola da chi è sottomesso all'Islam? Non c'è nessuna differenza.
Io, prima di andare avanti con i nostri discorsi, Francesco, che poi fa parte sempre i nostri discorsi, però non volevo farmene sfuggire, sono quelle due notizie apparse recentemente sul Gazzettino, che Paolo, lo ringraziamo sempre un milione di volte, ha mandato in lista e abbiamo girato. e sembra che non c'è niente da fare, e voi non ci crederete. Noi abbiamo girato nel gruppi di discussione, no? Frequentati dai cattolici, queste due notizie, cioè, e siamo rimasti allibiti, cioè, non abbiamo veramente parole. Adesso vi leggo le notizie e poi vi parlerò un po' delle reazioni dei cattolici, che veramente è una cosa sconvolgente. Allora, la prima notizia è questa. E allora, 1200 i preti accusati di pedofilia negli Stati Uniti. Cioè, il Gazzettino fa un trafiletto di sole 5 righe per dire che 1200 i preti accusati di pedofilia negli Stati Uniti, da quando è scoppiato lo scandalo dei preti pedofili che da oltre un anno turba la Chiesa Cattolica Americana, turba, poverina, eh? Oltre 1200 preti, il 2% di quelli di tutte le diocesi degli Stati Uniti, sono stati accusati di aver abusato sessualmente di minori. Il dato risulta da una dettagliata inchiesta del New York Times. Scusate un attimo, da quando è cominciata l'inchiesta, cioè da quando gli Stati Uniti si sono resi conto che esiste il problema, ci sono 1200 preti accusati di abusi, di cui il 70-80% già condannato, comunque, al di là di questo.
Sì, ma tenete conto, ma non un abuso su una persona.
Sì, cioè, decine e decine, cioè, di bambini per prete, per cui se 1200 sono i preti, dovremmo calcolare sui 100-150.000 i bambini abusati come minimo.
Sì, no, ma tenete conto che ci sono sacerdoti che hanno anche 130 bambini.
Sì, no, cioè, 120.000-150.000 bambini,
sì,
abusati.
Sì, perché appunto, perché sai, uno poi 1200, sono 1200 dati, in realtà sono... provate a fare la moltiplicazione, cioè sono sacerdoti che sono indagati o condannati per aver violentato 130 bambini.
Per cui se sappiamo che ne ha violentati uno o due, possiamo anche ipotizzare che almeno 7-8 abbiano taciuto. Per cui, si tratta comunque di un 120-150.000 bambini abusati. So. Allora, i numeri, non so se vi dico la quantità, non dico Marco, Antonio, Roberto, Smith, Roberts abusato, William abusato, Francis abusato, adesso non so, metti un po' di nomi americani, no. Vi dico il numero 120.000, ma voi 120.000 dovete fare altrettanti nomi 120.000 volte. Il che vuol dire che passerete almeno un anno, un paio d'anni, a dire nomi. E tutti questi dovete rappresentarvi con delle facce, con dei volti, cioè sono persone fisiche. Cioè, che sono quelle persone fisiche che domani vi entrano a scuola con un Kalashnikov e vi ammazzano altri 10 compagni di scuola. Perché? Grazie al prete. Cioè, per cui il disagio sociale, pensate, 120.000 potenziali persone che possono reagire in maniera strana perché il prete li ha abusati. 120.000, tenete presente che è una percentuale enorme sulla quantità di crimini che viene commessa negli Stati Uniti. Ebbene, questa è una notizia. Dunque, 1200 preti accusati di abusi. E la seconda notizia è una notizia che arriva direttamente dai gesuiti, per cui non è una notizia di dire, ce l'abbiamo fatta io o Francesco, abbiamo fatto... no, viene da un'indagine dei gesuiti. Allora, dice così: abusi sessuali per una suora su quattro. Qui è andata a fanculo un po' tutta la matematica, veramente. Il 40%, il 40% delle 85.000 suore cattoliche negli Stati Uniti potrebbe aver subito abusi in alcuni casi da sacerdoti o consorelle. Lo sostiene uno studio condotto all'Università di St. Louis del Missouri, fondata dai gesuiti, in base ad un questionario al quale hanno risposto 1.164 suore. Per cui delle 85.000 suore degli Stati Uniti, sicuramente una suora su quattro ha subito abusi sessuali. Il 40% potrebbe averlo subito. per cui si ipotizza che almeno 32.000 suore degli Stati Uniti abbiano subito abusi sessuali da parte di chi? Di preti o di consorelle? Allora, tutte queste due notizie, che hanno un fondamento unico, hanno un filo conduttore unico, ed è il concetto monoteista, il concetto dei cristiani, secondo cui le persone sono degli oggetti di possesso, sono degli oggetti da farne quello che si vuole. Io e Francesca abbiamo mandato queste notizie su un gruppo di discussione generale di religioni, frequentatissimo dai cattolici. Frequentantissimo dai cattolici. Cattolici anche forbiti, anche molto preparati, che facevano delle lunghe disquisizioni sulla figlia della Madonna, cioè sul fatto che la figlia della Madonna era vergine fisicamente e non soltanto intellettualmente, cioè, ma delle disquisizioni che non finivano più. Ebbene, davanti a questi dati si è prodotto prima di tutto un balbettio, e dopo quelli che hanno messo questi dati ci sono arrivati una valanga di insulti. Cioè i cattolici, davanti alla visione che la loro religione è solo un'organizzazione a delinquere ed è finalizzata alla delinquenza, davanti ai dati del delinquere della loro religione, si sono messi ad insultare chi ha svelato i dati, anziché cominciare ad analizzare cos'è che non andava bene nella loro religione. Perché qualcuno fra i cattolici lo ha fatto questo, ma penso che ci voglia una dose di intelligenza e una dose anche di emozioni esposte per riuscire a fare una cosa del genere. Qualche cattolico lo ha fatto, però tendenzialmente i cattolici hanno messo solo una valanga di insulti, e questo perché? Perché riconoscevano a se stessi le tensioni dello stupratore e le tensioni del violentatore. In fondo ogni singolo cattolico si ritiene ad immagine e somiglianza del suo Dio padrone, padrone delle altre persone. Cioè, ricordiamoci com'è la struttura sociale costruita dal cattolico, col nucleo centrale la famiglia dei ruoli, il padre padrone, la moglie serva obbediente, i figli servi ancora che il padre li può massacrare di volte quando vuole perché tanto è roba sua, e il sistema sociale via via gerarchicamente, dove non ci sono delle funzioni che determinano la gerarchia ma solo il possesso delle persone. Ricordiamoci, ebbene, questi cattolici si mettono ad insultare proprio perché si identificano con il Dio padrone e cercano di collocarsi in un posto dove possono esercitare anche loro l'assoluto. Per cui svelare che la loro religione, con cui supportano se stessi come Dio padrone, è in realtà un'associazione per delinquere, li manda fuori di testa. Vai Francesco.
Sì, ecco, io voglio aggiungere una cosa molto semplice. Quando noi diciamo che la pedofilia è parte fondamentale della cultura cattolica, vorrei citare cosa dice un avvocato americano, cioè non noi. Si chiama Michel Garabedian, il giornalista che ho intervistato dice: cortese e antipatico, quanto basta, Garabedian ci accogli con una frase che è un ceffone per chiunque sia cresciuto in un paese cattolico, due punti aperte virgolette. L'avvocato dice: io credo che la pedofilia faccia parte della cultura della Chiesa, chiuse virgolette. Cioè, non penso che a Boston questo avvocato abbia sentito la trasmissione, ma rendetevi conto. Esatto. Però questo è stato un avvocato che si è messo di fronte a una realtà concreta, da buon avvocato, e a un certo punto
l'ha analizzata.
Ha analizzata, e questo senza, probabilmente questo sicuramente è agnostico o ha una sua visione religiosa, di fronte alle cose che lui ha visto, lui ha tratto questa conclusione che quando noi l'abbiamo detta sembrava uno scandalo. Benissimo, negli Stati Uniti, uno che non conosciamo, che non ci conosce, che sicuramente non conosce neanche l'italiano, ma è stato in Italia, un avvocato dice tranquillamente a un giornalista. Il giornalista dice: questo è antipatico ed è un pugno. Ma lui dice: io credo che la cultura, io credo che la pedofilia faccia parte della cultura della Chiesa, chiuse virgolette. E voglio anche aggiungere anche una cosa, sempre una frase che lui dice: parlando di un'altra indagine, Ryan si imbatté in una cultura in cui era accettabile che i preti facessero i loro comodi con i ragazzi finché qualcuno non ribaltava la barca e ne fu sconvolto come tutti noi. Dice, cioè, parlava appunto di un altro avvocato. Dice, ho incominciato perché nel 94 venne da me una mamma, suo figlio 10 anni, si lavava le mani fino a farle sanguinare. Ho parlato con lui, con i fratelli, e così che ho scoperto padre Jehoram, che da allora 141 delle sue vittime sono venute da me. Poi la lista dei preti si è allungata. A questa gente non importa un accidente dei bambini. La rimozione di Lowe è un cosmetico. Chiuse virgolette. Questo lo dice un avvocato. Un avvocato che non difende una persona, ma che ne difende 141. Ma non gli difende perché lui era anticattolico, le difende perché è nato di una madre, ha parlato con i bambini, ha scoperto un caso e dopo si è andato a 141. Alla fine cosa potete pensare? Che questo avvocato o passava dalla parte dei cattolici, dei monoteisti, dei pedofili, o faceva la sua funzione di legale di difendere i diritti delle persone. E pensate, quando un solo avvocato in una sola città ha 141 cause di bambini molestati dai sacerdoti, cosa deve pensare? E cosa dovremmo pensare noi? Che è un caso? Che è una circostanza? Che è un errore? Che è un prevenuto? Rendetevi conto che lui non è andato a cercarsi le cause, è stata una madre, e poi la madre, talmente stupida come madre, che non si spiegava il comportamento di suo figlio di 10 anni. È stato l'avvocato che è stato così, perché mio figlio si comporta così? Lui ha fatto una semplice indagine, cosa che il genitore non ha fatto, ma allora chiediamo se questa madre cattolica, chi gli ha insegnato a fregarsene del figlio, a non rendersi conto delle esperienze, dei traumi che poteva vivere il figlio, e questa cultura, questa infregarsene, lo dice chiaramente, fa a queste persone, dei bambini, non gli frega niente, come non gli frega niente del mondo, non gli frega niente della società, non gli frega niente della cultura. Comunque ricordate che lui dice chiaramente, la pedofilia fa parte della cultura della Chiesa Cattolica, e ricordiamo che la Chiesa Cattolica è una delle manifestazioni del monoteismo.
Comunque, quando noi abbiamo messo questa roba qua sul gruppi generico di religione con i cattolici, ne è venuto fuori di tutti i colori. Cioè, io effettivamente sono tentato di stampare, no, tutte quante le mail, no, cioè tutte quante le discussioni, che sono alcune centinaia alla fin fine vengono fuori, per fare effettivamente un libretto, perché non è niente di più emblematico, sì, e di più chiarificatore leggersi una dopo l'altra i vari passaggi e le varie affermazioni, a parte l'uso dell'anonimato che internet consente, ma al di là di questo effettivamente dal punto di vista psichico vengono fuori proprio le necessità di queste persone di stuprare altre persone, cioè sentono questa affinità del possesso. In fondo magari loro non stuprerebbero mai un bambino, sì, no? Però in fondo l'idea di possedere, di controllare le persone, questo gli è inserito dal punto di vista del monoteismo, e sentono l'affinità col prete che in fondo lo ha fatto. Cioè esiste un'affinità emozionale fra chi magari non farebbe mai, toccherebbe mai un ragazzino, e invece con quello invece che l'ha fatto, che magari ai suoi occhi appare anche come un eroe. Cioè in fondo lui ha esercitato il suo essere Dio padrone dei bambini, e questo è una malattia che sta contagiando tutto il cattolicesimo, cioè tutto il cattolicesimo si sta rivelando essere solo questo, cioè non esistono idee culturali, non esistono prove, non esistono sostegni, non esistono utilità del cristianesimo, utilità sociale, esiste solo questa voglia del possesso, di sottomissione, di possedere le persone, che si rivela per quello che è l'arte della magia nera, l'arte della distruzione dell'uomo, quello che dicevamo fin dall'inizio e che adesso abbiamo accumulato una quantità di prove che è talmente enorme, talmente grande, che ogni cattolico si può considerare responsabile di stupro di minori, e basta, insomma. Però non c'è,
sì,
ma più
infatti,
ormai far finta di...
Sì, ma appunto, quello che è proprio è incredibile è il fatto che non si pongono il problema, ce lo danno come un dato scontato, acquisito, come un dato dell'esistenza della vita, cioè nel senso che trovano la massima normalità che questo avvenga. È la roba che si arrabbiano che qualcuno gli faccia presente che si può vivere in maniera diversa e che la vita è qualcosa di diverso, che non è così finalizzata. E solo contestare questo principio acquisito, e in fondo si va a contestare un qualcosa che è veramente grave, perché qua, appunto, noi diamo delle cifre, ma ricordatevi che 120.000 persone sono la città di Vicenza, cioè non sono... E queste sono persone che poi, queste 120.000 persone non è che finiscono lì la loro esistenza, hanno avanti, perché sono anche poi sono ragazzi giovani, sono bambini, avranno avanti 40, 50, 70 anni di vita, e cosa faranno in questi 70 anni di vita? E con quante persone verranno in contatto? E quali comportamenti terranno? Cioè, rendetevi conto che è una malattia che si dilaga, che distrugge una cultura, una città, una civiltà.
Quando noi vi diciamo attenzione, perché sono tutti responsabili di questo, cioè non è che il cattolico che dice sono andato a messa, parla col prete, mi sono confessato, mi sono sempre comportato bene, io dunque non c'entro, no col cazzo. Cioè tu c'entri esattamente come il prete che ha stuprato bambini. E non, attenzione, questa mia affermazione non è che sia fatta così da fuori testa, perché Claudio odia i cattolici. Claudio non odia i cattolici, Claudio vuole che i cattolici non distruggano il sistema sociale. Comunque questa mia affermazione trova riscontro in quello che è la società civile. Io qui sotto mano, Francesco, se mi dai un secondo di tempo,
fa pure.
Ho una sentenza della Corte di Cassazione. Adesso, siccome sono stanchissimo, sono alzato alle 2 stanotte, per cui non ho assolutamente dormito, faccio anche un po' di fatica mentre il fuoco e le lettere molto piccole. Abbiate un attimo di pazienza. Comunque, è una sentenza della Corte di Cassazione, cioè non lo dice Claudio o Francesco, La Corte di Cassazione. Allora, per le persone che non sanno cosa serve la Corte di Cassazione, la Corte di Cassazione dà l'interpretazione autentica della legge relativa a un caso. Cioè, non so, c'è un caso di furto, prima c'è il processo in assise, poi c'è il processo in appello, se non vanno ancora d'accordo vanno in Cassazione. La Cassazione entra non sempre nel merito della pena, cioè non dice più anni o meno anni di galera, ma dice se i tribunali hanno interpretato in maniera giusta e corretta la legge. Ok, non so, Francesco, è abbastanza chiaro, no? Pertanto, cosa serve la Cassazione? Serve anche perché a Canicati e a Bolzano la legge venga sempre interpretata in maniera con una certa omogeneità. Non è che il giudice di Canicati fa quel che vuole e a quello di Bolzano quel che vuole, anche perché i giudici sono obbligati ad interpretare le leggi. Per cui figuriamoci cosa succederia se non che fosse un ente che dà un'interpretazione univoca, che dopo su quell'univocità dopo continua sempre l'interpretazione, però quell'univocità resta la guida. Allora, vediamo cosa dice la Corte di Cassazione. Nessuna attenuante per chi commette violenza sessuale di gruppo. E fin qua è abbastanza, hai commesso violenza sessuale di gruppo, hai tutta la stessa pena. Però attenzione, il caso è particolare. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione respingendo, attenzione, l'eccezione di incostituzionalità avanzata dalla difesa di 3 imputati. Può essere, dice la Cassazione, accusato di violenza sessuale di gruppo anche chi ha dato il proprio contributo alla situazione pur senza compiere direttamente lo stupro. Allora, vi ripeto ancora un attimino. Può essere accusato di violenza sessuale di gruppo, si legge nella sentenza, anche chi ha dato il proprio contributo alla situazione pur senza compiere direttamente lo stupro. Avete fatto l'elemosina in chiesa, siete responsabili di stupro di bambini, perché avete dato il vostro contributo. Non siete andati a dire al prete, io ti do il contributo, però stupro di bambini non deve più succedere, se non mi te stacco la testa. Se non mi cavo fuori dalla chiesa, sta con la testa, sarebbe un reato. Mi cavo fuori dalla chiesa cattolica. Se non mi, non sono più cattolico. Se non mi interpreto in maniera diversa, mi faccio un'altra, mi invento un cristianesimo mio. Va bene? Con chi interpreto a modo mio, chiaramente. Però mico ti non vuoi più avere a che fare. Non hanno detto questo. Ogni volta che non avete fatto questo, siete responsabili di stupro come i preti americani. Non lo dico io, questo lo dice a Cassazione, fioi. Questi qua erano 3 persone che hanno partecipato a uno stupro di gruppo, però sono stati in disparte, cioè facevano parte del gruppo, però sono stati in disparte. E a Cassazione ha detto, anche se stanno in disparte, voi altri, queste robe non si fa. Cattolici, queste cose non si fanno. cioè non lo so, più dei gusti di Francesco, non so come farlo capire. Ma
beh, sai, c'è il caso di un ragazzo di Boston, visto che è più conosciuto come fatto di attualità, che si chiama Filippo Saviano, che è stato violentato all'età di 11 anni da un prete pedofilo, che è stato questo pedofilo coperto dai cardinali della gerarchia, e lui dice: la curia mi offrì $15,000 perché non parlassi della vicenda. Io chiedo chi gli atti questi $15,000 e come vengono raccolti. Ma voglio aggiungere anche un altro particolare che non pensate, cioè se noi ci dicono che negli Stati Uniti, che hanno una popolazione di 60 milioni di cattolici, in Italia siamo lì, negli Stati Uniti i sacerdoti sono pedofili, sono il 2% di quelli indagati, perché quelli che sono, ce la fanno franca sono più alti, comunque stiamo ai dati ufficiali, in Italia la percentuale è uguale, quasi uguale a zero.
Ma
che vuol dire che c'è qualcosa che non quadra?
In effetti in Italia la situazione è un po' più grave, perché c'è sempre stata una forma di complicità con la Chiesa Cattolica.
Sì.
Cioè, fino alla stesura del nuovo concordato, la Chiesa Cattolica era considerata una istituzione. E si parte sempre dal presupposto che le istituzioni non danneggino il sistema sociale di cui l'istituzione è rappresentante. Solo che non sono un'istituzione, ma sono uno Stato nello Stato, e che vuole imporre all'altro Stato il proprio essere Stato. Cioè, questo, cioè praticamente cosa succede? Che all'interno di un sistema sociale retto da una Costituzione della Repubblica, basata su dei principi chiesa fondamentali, bene, loro ci vanno in culo alla Costituzione della Repubblica e vogliono imporre il re assoluto nella forma del Papa, per cui non gliene frega niente della Repubblica. Per loro quello è un pezzo di carta con cui pulirci il culo, per noi invece è un punto di riferimento delle nostre azioni. E questa è la differenza, perché loro hanno ancora il Dio padrone in testa, per cui il re assoluto, per cui la gerarchia assoluta, per cui vogliono reimporre tutto questo. Infatti, se voi osservate un po' come sono le imposizioni, o tu non abortisci o tu non abortisci o fai in galera. Questo vorrebbero i cattolici.
Sì.
Cioè non hanno delle motivazioni per cui una persona non deve essere nelle condizioni per non abortire. Non hanno questa dignità morale, sono in assoluta assenza di dignità morale, hanno bisogno di costruire un campo di sterminio, perché se ti non ti abortisci ti vai in galera, è una roba da campo di sterminio, diciamocelo chiaro, insomma, è inutile che andiamo a fare i girigoli dietro. Questo è il cattolicismo, e purtroppo noi che stiamo costruendo la stregoneria del paganesimo politeista, con questo dobbiamo far fronte. Cioè questo dobbiamo prendere atto, Francesco, non possiamo far finta che questo non... Cioè, anche quando ci dicono, ma voi parlate della vostra religione e non... Non esiste questo! In tutta la storia dell'umanità, in tutta la storia della filosofia, in tutta la storia del progresso sociale, il nuovo nasce sempre dalla critica del presente. Sempre! Sempre! Non è mai stato che qualcosa nascesse che non fosse critica del presente, se non il presente che si modificava...
No, ma infatti, ma c'è anche un discorso da fare, che nel monoteismo non c'è la volontà, c'è la volontà di non lasciare spazio, cioè nel senso di sopprimere, perché l'inquisizione è un'invenzione tipica di ogni monoteismo e del cristianesimo in particolare. Cioè non sono mai esistite società così violente, così totalitarie, così determinate, così decise nell'imporre la loro visione del mondo, perché logicamente il monoteismo è questo pericolo, e di conseguenza in una società diversa non ci sarebbe problema di organizzarsi in altre maniere, perché ricordiamo ad esempio nell'antica Roma i culti venivano ammessi purché non turbassero l'ordine sociale, e non c'era problema, non c'era limitazione, non c'era contestazione, non c'era concorrenza, non c'erano problemi teologici, non c'erano problemi filosofici, non c'era nessun problema purché non turbassero i diritti dei cittadini. E di conseguenza ogni culto veniva
ammesso. L'ordine sociale non vuol dire non mettere in discussione il partito politico a quel momento al potere, perché c'erano le fazioni anche dal punto di vista religioso, non è che non ci fossero, però si trattava di non mettere in discussione la vita dei cittadini.
Sì,
per cui
perché,
la difesa dello Stato, per cui...
Sì, sì, ma infatti appunto erano i diritti base dello Stato in cui le persone hanno i diritti, cioè non era da contestare anche la teoria, il problema è scendere in pratica, cioè di andare a contestare l'organizzazione sociale, lo Stato, la comunità, le leggi e così via, cioè ma agire concretamente, i cristiani agivano concretamente contro lo Stato romano, contro l'impero, l'impero come ogni Stato si difendeva. Perché il monoteismo pretende che gli altri siano sempre domesticati e sottomessi, anche perché li prendiamo noi i movimenti anti-sette. Allora Claudio non lo sapeva, ma hanno eletto un nuovo presidente del Gris. Non è più uno di Bologna, ma è un parete di Verona che si chiama Don Antonio Contri, ed è del Gris di Verona, ed è il presidente nazionale. Questo dichiara: molti movimenti sono in contraddizione con la dottrina cristiana.
Ovvio, tutti.
Se mai, io non mi porrei che esista un movimento che è in contrapposizione o che è diverso dalla mia teoria, cioè non lo vedrei un pericolo, cioè, ma qua si parla di dottrina, non di comportamenti, di modi di agire, di fare, perché puoi dire sì, ci sono delle persone che rispettano la legge, ci sono delle persone che vanno a portare soldi in banca, ci sono delle persone che vanno a rapinare, posso anche essere d'accordo che c'è un quadro diverso, ma se uno segna una banca diversa è libero di farlo o può di gestire. E lui dice, fa, ci sono molti movimenti che sono in contraddizione con la dottrina cristiana. Ma allora, è un principio ammissibile. Rendetevi conto che questo qui è stato eletto nel 2003 presidente del Gris, ed è di Verona ed è un sacerdote. E, e lui dice che questo è un pericolo. Cioè dice che bisogna appunto intervenire contro perché questi gruppi, non perché elaborano un pensiero, perché sono pericolosi, perché abbiano un comportamento delinquenziale, perché violano il codice penale, perché attaccano le persone. No, perché c'è il Gris, perché questi movimenti sono in contraddizione con la dottrina cristiana. Allora, quando qualcuno ci dice voi non dovete parlare male del cristianesimo, ma come facciamo a non parlarne male di fronte a simili affermazioni?
Perché, oltretutto non ne parliamo mai.
Perché andiamo in contrapposizione così dura col monoteismo, col cristianesimo, col cattolicesimo? Perché dall'altra parte c'è l'inquisizione, cioè quello che ha bruciato Giordano Bruno non è una cosa del passato, se potessero farlo farebbero anche adesso, perché rendetevi conto, questo è un sacerdote, presidente del Gris, riconosciuto da tutti i vescovi italiani, in cui dice che ci sono movimenti che sono in contraddizione con la dottrina cristiana. Cioè, ma rendetevi conto cosa significa questo, cioè significa dire noi siamo i detentori della verità, noi abbiamo la verità e voi non potete neanche pensare diverso da quello che vogliamo noi, e questo è quello che i monoteisti vogliono fare.
Quello che dicevo prima, no? Uno Stato nello Stato, dove per loro la Costituzione è soltanto carta per pulirsi il culo, e questo per i cattolici, e questo è pericolosissimo. Ricordatevi che si inizia così, ma dopo va a finire anche nei campi di sterminio, cioè non dimentichiamoci come è stata la storia, o come funziona la storia.
O come funziona l'Inquisizione.
Come funziona l'Inquisizione?
Perché logicamente c'è l'Inquisizione, gli basta non soltanto di comportamenti concreti, gli basta anche soltanto che voi pensiate qualcosa contro, ma diverso da loro. Cioè rendetevi conto le guerre di religione su discorsi stupidi, veramente sulla Trinità di Dio, sul corpo di Cristo, sulle altre cose. E milioni di persone sono morte per questo. Milioni di persone, cioè, pensate a Galileo che è stato condannato perché ha fatto un'affermazione che non piaceva. Cioè, rendetevi conto questo. E pensate che, ad esempio, negli Stati Uniti, perché esiste una normativa che tutela i cittadini, le persone che andavano a denunciare, se non c'era la legge che li garantiva, sarebbero finiti sul rogo, perché avrebbero creato scandalo. Cioè,
Loro.
Sì. Sì,
perché denunciano, esatto. Scandalo, no, perché stuprano bambini.
No, vabbè, i monoteisti ragionano così, tutti i monoteisti ragionano così, cioè nel senso che è normale questo, è un comportamento concreto, è un comportamento quotidiano, è un comportamento significativo ed è caratteristico dell'ebraismo, dell'ismo, del cristianesimo, del cattolicesimo.
Io ho un'altra sentenza da Corte di Cassazione, sì. Francesco, sempre a proposito di questo, perché tanto ormai penso che oggi la trasmissione su questo ha preso anche una buona piega tutto sommato. Niente, ho un'altra sentenza da Cassazione, che conferma la pena per una maestra d'asilo. Un anno di reclusione per la maestra che umiliava i suoi allievi. Quante volte si ricordano, solo i 30, 40, 50 anni, la maestra aveva messo dietro la lavagna, aveva messo in ginocchio, vi ha puniti, si metteva le orecchie d'asino, negli asini i bavaglini davanti e dietro. Ci ricordiamo, Francesco, tutte queste cagate? Ebbene, questa maestra è stata condannata a un anno di reclusione. La Cassazione ha confermato la condanna per Giuseppina C., docente della scuola elementare statale di Senise, accusata di aver imposto ai piccoli scolari ogni sorta di sterile autoritarismo, umiliazioni e vessazioni. In particolare l'insegnante è stata riconosciuta colpevole del reato di maltrattamenti per il suo modo di insegnamento, assolutamente e inutilmente mortificante e vessatorio nei confronti di bambini di uno e di prima e seconda elementare, costretti a subire ogni sorta di mortificazione, a respirare un clima di vero e proprio terrore con inutili riflessi negativi sull'equilibrio del loro sviluppo psichico e sullo stesso profitto didattico, quando invece avrebbero avuto bisogno del massimo affetto. I bambini infatti venivano costretti a stare in piedi per ore, a imitare gli animali, ad assistere impotenti alla distruzione dei giochi che avevano portato da casa, venivano aggrediti verbalmente con espressioni ingiuriose e a volte la maestra usava anche le mani. Questo comportamento, ad avviso della Suprema Corte, condanna la responsabilità della maestra per il maltrattamento compiuti verso i piccoli alunni dell'anno scolastico 1994-95. La sentenza praticamente arriva nel 2003 per l'anno scolastico 1994-95 e qui avremo qualcosina da dire dopo 8 anni, ma noi siamo molto pazienti, vero Francesco?
Siamo, sono pazientissimi,
siamo pazientissimi noi.
Sì, ma è la storia dell'uomo che ci insegna questo, insomma, nel senso che l'umanità purtroppo in questi ultimi 2000 anni o 1500 anni ha dovuto appunto affrontare delle cose che sono tremende, cioè, nel senso, il monoteismo rappresenta veramente un qualcosa di sconvolgente, di demolizione.
Naturalmente stiamo parlando di quello che è arrivato da questa maestra, non sì, quello sì. Che succedeva quando c'era il monoteismo, esatto. 30, 50, 100 anni fa.
No, ma quello che succede adesso, insomma, cioè, basta pensare, tanto per dire... la storia dell'uomo è una storia che ogni giorno scopriamo sempre più antica, sempre più in là nel tempo, cioè, sai, i creazionisti tendono sempre a fissare una data ben precisa della creazione del mondo, ma d'altronde noi ci rendiamo conto e vediamo nella realtà che la vita dell'uomo è sempre più in là, che la vita dell'uomo è amore, è eros, e di conseguenza è stata una certa scoperta recente dal punto di vista dell'antropologia, della geologia, che si dice Scalibur, una pietra cambia la storia, siamo più vecchi di 400.000 anni.
Sì.
E allora, siamo più vecchi di 400.000 anni, ma rendetevi conto che il monoteismo è qualcosa che è accaduto negli ultimi 15 secoli, negli ultimi 1500 anni. Rendetevi soltanto conto dell'affermazione assurda, stupida del monoteismo che pretende che la verità, una rivelazione, sia giunta all'uomo dopo 1500 anni. E in 400.000 anni cosa ha fatto? Ha fatto il buffone, il cialtrone, ha fatto il saltimbanco? No, cioè, cancellano 400.000 anni, che poi la vita è ancora più antica dell'uomo, cioè nel senso, però accettiamo un dato scientifico.
Sì, ci sono varie forme che assumiamo come uomo. Diciamo comunque questa pietra che appartiene ad un'ascia lavorata a mano, praticamente sposta indietro la capacità dell'uomo sia di fare questa, sia di avere una cultura, perché parla anche di riti funebri, no?
Esatto.
Per cui sia di costruirsi una cultura ancora più antica di 400.000 anni rispetto a quello che si pensava prima. Per cui praticamente noi abbiamo un cervello culturale, una capacità di elaborazione culturale che è addirittura più antica di 400.000 anni più di quanto si pensava. Fate voi, il cristianesimo ha stuprato l'uomo da 1600 anni.
Sì. 1600 anni. Sì, ma rendetevi conto anche cosa significa dire se la scienza dice, e noi accettiamo, io direi andrei più indietro nella storia dell'uomo, comunque vabbè, noi ci fermiamo a quello che la scienza ammette, quello che è consuetudine, che ha accettato. Dice 400.000 anni, benissimo, 400.000 anni, rendetevi conto cosa ha fatto l'uomo in 400.000 anni, quanti miliardi di persone hanno tentato, hanno agito, si sono comportate, hanno costruito culture, civiltà, società, hanno elaborato pensieri, idee, che probabilmente alcune idee che noi abbiamo adesso sono state elaborate chissà quando, chissà se le portiamo con noi.
Sono partiti dall'Africa e hanno colonizzato l'intera faccia della terra. Se non avessero avuto la solidarietà, la compassione, il senso di gruppo, il senso di appartenenza, il senso di affrontare la vita, se non avessero avuto il coraggio, se non fossero stati temerari, l'uomo ha sempre le stesse mani di adesso, ma non aveva mica gli artigli come quelli del leone, esatto. E neanche la proboscide dell'elefante. Lui, se non avesse avuto tutte queste regole sociali, che in fondo erano la sua forza, no? Cioè era la forza del branco, cioè la forza del gruppo, l'intelligenza del gruppo, se non ci fosse stato il Quirino, gli dei proprio dell'insieme, l'uomo non avrebbe mai fatto questo. Dopo ti arrivano i monoteisti che vabbè.
Sì, no, ma difatti io perché dico 400.000 anni in contrapposizione con i 2000 anni della presunta presenza cristiana? Perché mi è successo una cosa veramente incredibile, di assistere, per fortuna guardo poco la televisione, a una trasmissione di catechismo cattolico, che ormai le televisioni sono questo, in cui c'era un autore ultracattolico integralista che è stato smentito addirittura da un cardinale, cioè nel senso che questo che diceva che certi principi di solidarietà, di aiuto umano, esistevano solo dall'avvento del cristianesimo, testuale l'affermazione. Prima erano dei selvaggi che si ammazzavano uno con l'altro, e addirittura il cardinale Tonini si è dovuto, tirato per i capelli, dire no, non è vero. E questo integralista alla fine ha detto che il cardinale Tonini aveva torto.
Aspetta, mi fai venire in mente di aver visto una scena di Blob, no?
Sì, in cui... quello di Socci che con il cardinale Tonini.
Sì.
E io ho visto la trasmissione, dico, terrificante, cioè, Antonio Socci che dico, dice questo, io rimango dell'opinione che il cardinale Tonini, alla fine ha detto che il cardinale Tonini aveva torto. Cioè, pur di essere, e io dico...
No, ma io ho visto però Tonini preso... Cioè, no,
tirato per i capelli, perché...
però non da questo che dici tu, ma da
Capanna
sì. Sì. Da Capanna, insomma,
sì, ma tirato per i capelli, cioè, nel senso che ha dovuto ammetterlo, e rendivi conto che allora queste persone hanno il coraggio, la sfrontatezza, vengono credute, sono credibili e affermano che certi principi sono stati distrutti dal monoteismo, perché per avere 400.000 anni di storia non penso che 400.000 anni queste persone se ne fregavano degli altri, non erano solidali, non avevano una comunità, non avevano un'intenzione di essere assieme.
Sono partiti dall'Africa, hanno colonizzato il pianeta, vi rendete conto?
Sì. Ecco, cioè... hanno fatto 400.000 anni di vita, cosa? Per incontrare un quel coglione di Gesù Cristo, per essere chiaro, cioè quel messaggio, cioè che li ha annientati alla fine, li ha cancellati, cioè rendetevi conto che tutta noi... viviamo all'interno di questa distruzione, di questa cancellazione, di questa negazione, perché dire che noi abbiamo la verità da 2000 anni o la conosciamo da 2000 anni, queste persone 400.000 anni, rendete cosa vuol dire 400.000 anni, quante generazioni sono? 400.000 anni di esistenza dell'uomo che la scienza ammette, perché noi potremmo dire che è più antica, che la scienza ammette, vengono annientati da un pazzo, da un criminale, da uno scemo, da tutto quello che si può dire, che si chiama Gesù Cristo e che puramente ha sparato un sacco di cazzate che forse non è neanche mai esistito. Di conseguenza rendetevi conto cosa significa accettare i principi del monoteismo, accettare un concetto come quello della rivelazione, accettare il discorso del profeta, accettare dire che c'è un'attesa messianica, che se non arriva il Messia noi non siamo niente. Significa rinnegare quello che noi sappiamo, significa cancellare 400.000 anni. Ma io mi chiedo e chiedo, come siamo arrivati qua, in questi 400.000 anni? Non certo per un principio monoteistico, ma perché quegli uomini che hanno vissuto questi 400.000 anni hanno stati consci delle loro capacità, delle loro incapacità, hanno provato, riprovato, hanno tentato, ritentato e hanno trasmesso questo, per poi venire cancellato dalla follia del monoteismo.
Fino a 200 anni fa circa, no? Più di 200 anni fa, fino a 300 anni fa, c'era un libro di storia che è stato scritto da tale Orosio per ordine di...
non mi ricordo chi.
Sì, no, ma è quello della città di Dio, Agostino.
Ah, Agostino.
E questo libro praticamente di storia, che è spacciato come libro di storia, che è una cagata pazzesca, perché gli storici chiaramente oggi come oggi non hanno nessun problema ad analizzare i fatti storici, a collocarli in un'ottica, diciamo così, più seria. Magari ci sarà da rettificare, però più seria sicura. Bene, questo libro, che si chiama Storia contro i pagani, è stato usato come manuale di storia sempre, no? Ma soprattutto era un libro di storia fatto come se tutta la storia avesse avuto la finalità dell'arrivo del cristianesimo. Sì. Cioè, che è un'aberrazione, cioè scrivere la storia, se fosse stato, non so, Erodoto, sarebbe, non so, sparato in testa, insomma. Scrivere la storia non in funzione della storia, cioè non perché io ti racconto la storia, ti racconto i fatti o ti racconto le cose per come ho visto, ma siccome io sono cristiano, piego tutta la storia in funzione non solo del cristianesimo, ma quello che io penso sia il cristianesimo, o avrei voluto che fosse. È allucinante. Ebbene, generazioni di schiavisti si sono fatti su questo libro di storia, perché le scuole erano chiuse, andavano soltanto quelli che diventavano preti dopo, no? Facendosi l'illusione di essere il soggetto per cui la storia è stata scritta, cioè loro erano il fine della storia. Figurate che paranoie hanno inserito nella testa di questi, che poi diventavano preti, chiaramente andavano a distruggere il mondo in giro, insomma. Cioè, è una cosa veramente allucinante. Io ce l'ho questo anche di Orosio, è allucinante veramente.
Vuoi che diamo via le telefonate? Visto
049 700 700 e 049 700 838. Ricordatevi che per praticare stregoneria occorre guardare il mondo per quello che è. Per essere pagani, politeisti e riconoscere gli dèi, bisogna guardare il mondo e riconoscerlo per quello che è. Non ci si può illudersi, crearsi illusioni o crearsi speranze, aspettative. Sì. Questo è idiota.
Sì, beh, quello dell'osservare, quello di essere Pronto? Attenti, quello di comprendere, Pronto? Sempre la cosa basilare di ogni paganesimo, cioè quello di osservare la realtà, di percepire tutto quello che esiste, tutto quello che c'è.
Questo ci ha dato degli assassini.
Addirittura? Ma
per Pronto? Perché? Sì? Ciao. Sì.
Non sei un parco, un frate che da sempre alle 5 ogni sabato che fa una predica che non guardo mai, parlava del battesimo. Allora ho sentito, aspetta che sentiamo sto battesimo. Perché una volta i budei bisognava battezzarli subito.
Sì.
Adesso dopo fare ogni 6 mesi, ogni un anno che vanno a capire. Subito, perché si muore da battezzare, va bene che il prete, se non arriva il prete, può fare l'infermiera, può fare anche la mamma, un tipo di battesimo così.
Sì.
Ma andava in limbo, perché chissà quando vado all'inferno, il paradiso, limbo e purgatorio. Adesso no,
il lugar bulio, limbo,
limbo e lugar bulio, e purgatorio non si sente più nominare, paradiso non si sapeva. Beh, era sto limbo, poveretto, non so, poveretto, perché qui ho poveretto, a notte toccati morto, e se lo dico se ne è suo, tu paghinai, andare in limbo senza morto non si sta battezzato. Non so, io da dico a sua mamma, guarda che sono io a morire, insomma. Quindi ero detto, beh, ma adesso gli ho detto si può battezzare, state tranquilli, anche se buteo succede che per esempio non deve ora battezzarlo, stai tranquilli che sto buteo va in paradiso, gli ho detto, prima nel limbo, adesso gli ha cambiato.
Se cambia l'ora.
Ascoltare. E adesso gli ho detto le robe che ha cambiato, tutti sta pensando dei battesali a età matura, insomma, che uno va a decidere lui se va a battesarsi o no. Secondo me, anche avesse battesarlo prima, non si mai, insomma. Però volendo, se adesso uno arriva a 17-18 anni, anche se sta battesato a picco, volendo può battesarsi di nuovo. E porca madonnita, voi si può battezzare di nuovo, ma se le sta battezzata se puoi. Era mio frate amico, dito, frate amico, tira anche non una boia, ma quasi. Ecco, ho detto, ma sta attento, non gli ha detto, e se ti sta battezzando una volta, se non ti comoda, capito, poi desbattezzarti. Desbattezzarti no, ma battezzarti
sì.
Da ceo sì, adesso se uno dice, guarda mio, tu vai da ceo, però non mia mamma non mi ricordo, voglio battezzarmi di 18, 20 anni, 30, voglio battezzarmi un'altra volta, te puoi farlo.
Sì.
Però desbattezzarti non te puoi.
No.
Dico, insomma, ho detto, guarda che siamo arrivati con una mentalità che qua mi gira il cervello come che fossimo dei burattini.
Sì.
Guarda che mica ho 70 anni, ma mi metto poi il culo. E che ho visto limbo come chi diceva ori. Signore, mi svegliasse qua. E ora detto, guarda, da piccolo va bene così. Battezzate due volte sì, ma desbattezzarsi niente. Saluti.
Ciao.
Sai, il principio meglio abbondare che deficire è sempre un principio applicato da loro, insomma, cioè, nel senso, sai che quando dovevano bruciare gli eretici, meglio bruciarli che non bruciarli. Sì. Di conseguenza, appunto, è un comportamento classico di ogni monoteismo, che è sempre quello di infierire.
È un fallimento in tutti i sensi, quindi, soprattutto per i credenti. Quindi è inspiegabile la contraddizione. Se mi dici che lo spazio, l'infinito, l'eterno ti fanno cagare dalla paura addosso, io sono d'accordo anch'io. Però se mi parli di salvazione io non la capisco. Abramo, te posso dire una cosa? Ma te la dico con tanto affetto. E dimmela, no? Sei una merda. Ciao ragazzi.
Ciao. Sì, beh, tutte quante le rivelazioni sono sempre false.
Sì, ciao Francesco.
Ciao.
No, una cosa solo, perché all'inizio volevo ricollegarmi un po' al discorso che avete fatto di Adel Smith, no? Mi è piaciuto perché una sera una delle trasmissioni prima, insomma, di quelle che poi l'hanno pestato a volte, è intervenuto, ha fatto una telefonata un ascoltatore, no? E ha detto che nel Corano, insomma, il Corano è una schifezza perché c'è scritto nel Corano che Dio ordina di uccidere il proprio nemico, insomma, no? E allora gli ha detto che vuole una spiegazione di questo, e Adam Smith ha detto sì, te la do la spiegazione, ha detto questo versetto è stato scritto durante un momento di guerra, no? C'era la guerra e allora chissà perché, insomma, Dio ispira i propri fedeli, no, ad uccidere il nemico, vabbè, già questo farebbe ridere a crepapelle, però quello che è stato importante è stato quando ha detto adesso lasciatemi leggere un versetto della Bibbia. E allora credo ha preso Samuele, mi sembra, ha detto anche il versetto, e allora lì c'è Dio che sempre, e allora anche lì, no, sono saltati fuori dopo i corvacci neri, no, pretaci, hanno detto ma tu devi dire però che quel versetto Dio lo ha dettato quando il popolo ebraico era in guerra per il proprio posto, per il proprio paese. E allora lì però Dio ordina di assassinare mamme e bambini e lattanti, cioè o sterminateli tutti. Allora ha detto Adam Smith nel Corano, insomma, Dio a questo punto sarebbe quasi meglio del vostro Dio, no, del vostro Dio degli ebrei, perché qua dice di uccidere il nemico in battaglia, insomma, vabbè, è una guerra, tu vieni male a casa mia, io vengo a casa, so, facciamo la guerra, tu sei un... Ma qua dice, penso ancora, qua ordina proprio di sterminare un popolo.
Sì, sì, ma nella Bibbia è così, Dio. Questa è, nella Bibbia è così, sì. il Dio della Bibbia sì. È veramente uno malato di sangue, ma lui gli piace anche l'orrore, la morte, la distruzione, cioè lui si compiace dell'olocausto.
Ma tu dimmi, Claudio, come fa adesso, per esempio, un cattolico, leggere la Bibbia e passare davanti a una cosa del genere, tirare dritto, chiudere la Bibbia, andare in chiesa, fare la comunione.
Marco, ma come si fa? Questo lo dovresti dire tu. Spiegami come si fa.
Ecco, io quando ho letto una cosa del genere, perché credevo di saperle tutte le cose, no? Quando ho letto una cosa del genere, quando ne ho sapute altre, metto insieme il prete pedofilo, metto insieme anche io credo anche l'antisocialità della Chiesa, perché la Chiesa ha fermato anche le menti più illustre, ha bruciato, ma sta attento, quando bruciava la gente, visto che dice adesso che l'aborto non si può fare perché ogni vita è sacra e dipende esclusivamente da Dio il destino di quella vita, ma loro quel tempo che bruciavano...
Ma loro sono Dio, lo sai, sono rappresentanti di Dio in terra.
Ecco, da quale versetto è che loro... Vabbè, che forse nella Bibbia è scritto bruciate le streghe, bruciate i mali...
Sì, no, Esodo.
L'hanno considerato un mago e allora stava bene bruciato, no?
Sì. Ecco,
ma voglio dire, e allora, è come ha detto la signora un momento fa, insomma, ci hanno preso per i fondelli, sì o no? Però a un certo punto fa schifo, no? Perché tu dici adesso basta, andate avanti a raccontare le favole che volete, io mi tiro da una parte. Tutto qua, ciao.
Ciao.
Non sai, esiste quella frase via che dice non la lascerai che strega viva, di conseguenza significa che chi non è all'interno del versetto del monoteismo va ucciso.
Dipende. Sì.
Sono Marilena di Treviso. Io vorrei che informaste un pochino meglio di contesto storico, è stato scritto l'Antico Testamento e poi perché Gesù è venuto a modificare.
Non ha modificato niente. Ordina di sgozzare chi non si mette in ginocchio. Ragazza! Guardi,
un pochino di
ciao.
Ciao.
Scusa, se neanche i tuoi testi non li conosci, abbi pazienza, ma è offensivo, cioè.
Sì, sì, no, Gesù non è mai arrivato, se fosse per strada speriamo che qualcuno lo investa.
Ascolta, intanto quando fate la trasmissione vorrei che pensate che ci sono anche nuovi ascoltatori che non sanno tutto quello che avete detto precedentemente. E poi mi chiedevo una cosa oggi quando vi sento parlare, come mai dopo 400 milioni di anni che l'uomo è al mondo ha avuto bisogno di inventarsi un Gesù Cristo?
Non è stato l'uomo.
Per il possesso, è la pulsione di morte.
Questo bisogno di avere un padrone.
Il bisogno di possesso, sì. Il bisogno di possesso si è proiettato, è diventato divino e naturalmente ha condizionato le società. È proprio un bisogno psichico, è pulsione di morte.
Perché la religione sta distruggendo gli uomini, proprio non solo la religione cattolica, diciamo le religioni monoteiste, come dite voi.
Sì, sì.
Io non sono molto a conoscenza perché non mi sono mai interessata di religioni, non sono credente e non sento questo bisogno, diciamo così, però mi piace ascoltare e sentire chi ne sa più di me.
Comunque, effettivamente viviamo anche un momento storico dove si rivela un po' di più questo peso. Cioè praticamente crollati quello che era la maschera politica, la maschera economica, la maschera sociale, e la Chiesa e il Cattolicesimo hanno dovuto in prima persona impegnarsi nella vita degli uomini, per cui questo peso diventa molto più ossessivo, cioè è più presente in questo momento.
Sì, infatti non sono, cioè io, il mio Dio sono io,
infatti,
in questo mondo, nella natura,
certo,
che mi ha creato, diciamo.
Sono d'accordo.
Però non riesco a capire le religioni.
L'unica cosa che non sono d'accordo è che qualcuno ti abbia creato.
Cioè,
tu sei nata in un'oggettività che ha costruito le condizioni per cui tu nascessi, insomma.
Nella mia materia.
Certo. Mondo, eh. Noi siamo ciò che siamo,
appunto.
Per questo siamo dei.
Una mente in un corpo materiale.
Esatto. O siamo un corpo materiale che ha una mente.
Sì, ecco. Siamo un'energia
sì, sì, certo,
viva.
Certo, certo.
E comunque saremo energia, magari anche dopo.
Esatto, è esattamente quello che stiamo dicendo noi. Siamo allora una volontà di esistenza che deve espandersi.
Io ci sono arrivato anche da sole, sebbene che non studio niente in pratica.
Sono convinto.
Molta gente potrebbe arrivarci.
Sì, se ha condizioni giuste, input o energia anche per farlo.
Forse vivendo troppo a contatto con la Chiesa vengono troppo, diciamo, le loro menti vengono troppo influenzate e hanno molta difficoltà poi ad essere critici.
No, è che si spengono spesso, cioè sì, proprio la volontà, la voglia di ricerca si spegne.
Sì, credo di sì, anche la paura forse.
La paura aiuta, sì, a
spegnersi. Io ho avuto una famiglia che non ha mai imposto molto la Chiesa, la religione, perché anche loro sono un po' così.
Cioè,
e forse ci sono arrivata per conto mio per questo, diciamo.
Sì,
comunque mi piace ascoltarvi, vi ringrazio.
Va bene, grazie a te.
Ciao. Arrivederci. Ciao.
Ciao.
Sì, noi sappiamo che ci sono nuovi ascoltatori, però è una tecnica di, scusate, fra due minuti prendo un'altra telefonata, non adesso, è una tecnica che abbiamo adottato fin dall'inizio, cioè noi non siamo convinti, siamo profondamente convinti che ogni discorso razionale non serve assolutamente a niente se non fra persone, diciamo così, dello stesso circuito. Noi dobbiamo riuscire a scuotere le emozioni delle persone, dobbiamo portare le persone a riflettere dentro se stesse, cioè a scuotere ciò che loro hanno dentro. Per cui è vero che il nostro linguaggio può non essere capito subito di primo acchito dalle prime persone, perché noi tendiamo a superare quello che è la forma e la ragione e a toccare le emozioni delle persone. Perché se una persona non trova dentro di sé il coraggio della libertà, cioè il coraggio anche per ciò che a lei piace, per le tensioni della propria vita, e noi non ci possiamo fare niente, cioè noi non andiamo a salvare le persone.
Sì, ma il nostro non è un discorso teologico legato soltanto all'artificio delle parole, cioè nel senso che noi è un discorso esistenziale che deve toccare la vita delle persone. Le persone devono comprendere che devono agire, non devono accettare passivamente cosa gli viene detto.
Come è successo anche a questa radioascoltatrice che ha trovato da sola le
esatto
spiegazioni, e poi c'è un cammino, cioè quando si inizia ad aprire il libro dell'universo, il libro della vita, e dopo si diventa avidi e si vuole sfogliarlo sempre di più, poi c'è un cammino che continua, che ti chiama, per cui le persone devono trovare questa avidità dentro di loro, cioè devono scuoterla, svegliarla, prenderla a pattoni, e noi siamo qui, usiamo un linguaggio apposta per riuscire a ottenere questo. Per quelle persone che riusciamo,
sì,
e noi non risuscitiamo i morti. Chi ci ha provato, Zeus l'ha fulminato.
Sì, ma infatti, pronto? Appunto, quello che è fondamentale è sempre l'animo delle persone, che
chi
le persone si prendono la capacità di essere indipendenti, di sapere che hanno la capacità di pensare, di riflettere e di agire. E di conseguenza, un discorso puramente intellettuale a noi non si serve, non è utile, nel senso che il nostro scopo non è fare un'attività intellettuale, ma è appunto dire alle persone,
è la prima volta,
le persone che dovete essere. Sì.
Pronto?
Sì.
Beh, io vi saluto innanzitutto.
Ciao.
Perché è la prima volta che vi
Ciao.
Sento. E devo dire che mi avete sconvolto, se così posso esprimermi, perché francamente io sono una persona che mi ritengo pronta a discutere su tutto e di tutto. Certamente voi avete annientato in pochi minuti alcune cose, nel senso che...
In 7 anni, eh?
Com'è?
In 7 anni che trasmettiamo.
Sì, vabbè, scusa. scusami, non ho
sì, sì,
sempre
okay.
Oggi ho beccato la sì, radio. Sì. Vabbè, io chiaramente non possiamo fare dilungarci ore qui a discutere, a parlarne, anche se magari lo farei volentieri. Però io volevo dirti una cosa, e io sono una mamma chiaramente cristiana e cattolica, perché così sono stata cresciuta e ho vissuto, però non con gli occhi coperti al paravento, insomma. E io mi dico, se io fossi una mamma e sapessi che qualcuno, come voi avete detto, qualche sacerdote così, facesse queste cose, tu pensi che io mi tapperei gli occhi? O non lo griderei a tutti?
Mi auguro di no.
Perché io, appunto, io assolutamente ritengo di averli sempre aperti.
Ma guarda che noi abbiamo riconosciuto i cattolici di Vienna quando hanno detto a Wojtyla questo non si fa, e si sono chiamati fuori dall'organizzazione cattolica. I cattolici di Vienna questo lo hanno fatto, eh? La Chiesa siamo noi, 500.000 persone si sono chiamate fuori, perché Goer e un altro, e Glenn, a Vienna stavano stuprando bambini. E loro hanno detto questo no, e Wojtyla li stava proteggendo, ha detto questo no, e si sono chiamati fuori. Naturalmente sono sempre cristiani, perché non è che rinnegano il cristianesimo, però loro hanno detto a Wojtyla questo no. Cioè, ci sono cattolici che hanno una visione della vita diversa, capisci? Noi questo non lo neghiamo. Cioè, che però quello che noi vogliamo far capire ai cattolici è che le loro sacre scritture è questo, cioè c'è scritto questo, capisci?
Io ti dico, mi rifaccio al Vangelo perché...
Sì, sì, ma sul Vangelo c'è questo. Ma scusa, il Gesù che si fa il bambino c'è in Marco. Se tu ti leggi Marco, il Vangelo di Marco, il momento dell'arresto, Gesù è insieme a un bambinetto nudo. Per cui quello che fanno i preti è imitazione di Cristo, capisci?
Ascoltami, adesso io questo non ricordo. Comunque a me risulta che il cristiano deve amare innanzitutto il primo comandamento, insieme a amare Dio. Se c'è qualcuno che fa un qualcosa, qualsiasi persona, anche piccola, che è contraria all'amore,
sicuramente
un cristiano
che in me, dice.
Tale non può.
No, ma guarda che questo è ciò che tu proietti sul cristianesimo, però questo non è il cristianesimo. Se tu ti leggi attentamente i Vangeli dal punto di vista dell'uomo, non dal punto di vista del Dio padrone, non Gesù che è il padrone degli uomini, che dice voi dovete amarvi fra di voi, ma lui è fuori di voi, per cui significa che tu non devi rovinargli le altre bestie del gregge, ma lui non è che lui ama gli uomini.
Perché non li ama?
No, scusami, perché dice, ma vedi, è già questo che tu parli, sono roba sua, sue creature, e questo è un concetto di possesso.
Ma lui è mio figlio, è una mia creatura, i miei figli sono mia creatura, questo
sono persone, sono persone, e questo è il concetto questo lo contestiamo dal punto di vista religioso, questo non te lo posso contestare se tu dichiari che sei cristiana, però il problema è che sono delle persone separate. Nella trasmissione di questa sera dalle 19 alle 20 parlerò anche di questo, se ci riesco, però vedremo se ci riesco di fare.
Beh, comunque guarda, io posso dire che, per carità, anche ci saranno tanto scalpore e tanto male su quello che chiaramente delle persone fanno, e quindi anche cristiani o cattoliche, io questo non discuto.
Falli venire,
credo,
Francesco.
Che ce ne siano altrettante che vedono di esprimere, grazie a Dio, l'amore
l'uomo
che hanno dentro, e quindi che sia anche un non credente.
Senti, io ho 2 miliardi di persone ammazzate, massacrate, distrutte dai cattolici. Io ho centinaia di non sono diversi, non sono diversi, è la stessa struttura emozionale. Io non sto parlando di partiti politici, sto parlando di chi costruisce le persone, i bambini. L'uomo non è creato di immagine e somiglianza di un Dio padrone, l'uomo si adatta alle situazioni che incontra e costruisce le proprie strategie di vita. Ebbene, quelle strategie di vita a me hanno portato 2 miliardi di morti, dal quale io sto chiedendo giustizia, capisci? E distruggere la vita delle persone.
Ma questo è il male.
Comunque,
che fa queste cose.
Guarda, questo è il Dio dei cristiani. Senti, io devo mettere giù il telefono perché ho finito la trasmissione. Scusami, ma
no, io ti ringrazio di avermi permesso di esprimermi.
Vabbè.
Purtroppo, come ti ho detto, è limitato il tempo.
Guarda, c'ho l'altro speaker qua, la ragazza che è appena arrivata.
Sì.
alle 16:30 io finisco la trasmissione. Sono, ho già sforato, scusa. No, scusa, te invece. Va bene.
Corretta, ti saluto.
Ok, ciao, arrivederci.
Io effettivamente devo chiudere qui la trasmissione di Stragoneria Paganesimo e vi do immediatamente appuntamento per le ore 19. Ricordate internet e giovedì prossimo ci sarò ancora.
Ciao a tutti.
Ciao a tutti e partiamo subito.